Vogliamo aprire la Bibbia nel capitolo 22 di Luca, dal verso 28 fino al 38. Capitolo 22 di Luca, versetto 28 in poi. Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola, nel mio regno. E sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E il Signore disse: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù, Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca di viaggio e senza calzare, vi è forse mancato qualcosa? Ed egli risposero: niente. Ed egli gli disse loro: ma ora chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada, vende il mantello e ne compri una, perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Amen. Fin qui la parola del Signore. Alleluia. Capitolo 22, versetto 28, l'inizio di questa lettura, inizia con una bella frase, un bel complimento fatto ai suoi discepoli. Il versetto 28 dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Alleluia. Nelle mie prove avete perseverato. Gesù aveva avuto delle prove sulla terra. Era stato provato, vi ricordate, la tentazione, ma anche in altre circostanze. Gesù, spesso e volentieri, c'erano i farisei, c'erano tante persone che cercavano di provarlo, cercavano di fargli del male. E questi discepoli tante volte sono stati insieme a Gesù, hanno collaborato con Gesù, sono stati insieme a Gesù. Ma da una parte c'era il vanto, da una parte c'era qualcosa di molto bello per questi discepoli, però non sapevano le profondità spirituali che erano all'opera. Gesù dice: io ho pregato per voi, perché il diavolo ha cercato di vagliarvi, ha cercato di tentarvi, ha cercato di farvi qualcosa che non era gradito sicuramente al Signore. E Gesù era lì in preghiera. Gesù era lì insieme a questi discepoli che pregava. Ma c'è un verso che mi colpisce. Dice: ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Alleluia. Io ho pregato per te. Nonostante Gesù pregava per tutti, infatti sia Giovanni, Matteo, Marco non parla al plurale. Parla di questa preghiera, ma qui nel modo specifico fa un riferimento. Gesù dice: io ho pregato per te, esclusivamente per te. E noi sappiamo oggi che Gesù intercede ancora per i suoi figli. Intercede, abbiamo, dice, un avvocato presso il Padre. E forse non fa tante preghiere comunitarie Gesù. Gesù prega per te, anche perché è morto per me, per noi. Per te. Gesù vide che c'era qualcuno che aveva bisogno. E quella persona in quel momento era Pietro. In quel momento dice: io ho pregato per te. Alleluia. E chissà quante volte il Signore intercede per me. Perché? Perché c'era qualcosa che stava succedendo nella vita di Pietro. Qualcosa di particolare. Io penso che Gesù ha un piano. Anzi, ne sono più che sicuro. Dio ha un piano per ognuno di noi. Qual era il piano per Pietro? Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Alleluia. Tu, quando ti sarai convertito. Non credo che Pietro non fosse convertito, assolutamente, ma credo che c'era un lavoro ancora da fare nella vita di Pietro. C'era un lavoro da fare. Sappiamo che più tardi, poco dopo, mentre Gesù veniva arrestato, lui lo seguiva da lontano. Dice che quando entrò per essere interrogato, lui se ne stava fuori dal cortile. C'era qualcosa che in Pietro doveva cambiare ancora. C'era qualcosa che non era al completo, la sua conversione. E dice: quando tu sarai convertito, quando sarai completamente cambiato, tu fortificherai i tuoi fratelli. Alleluia. È un verso che mi ha veramente toccato, perché a volte non fortifichiamo i fratelli o le sorelle che ci stanno vicina. A volte ci sono delle liti, ci sono delle contese, ci sono delle invidie. Gesù ci dice: tu fortificherai il tuo fratello. E sto anche pregando per te. Sto anche pregando per te. E quando un fratello non fortifica, quando un fratello non sta vicino alla Chiesa, quando quel fratello, anziché fortificare quella persona, stagli vicino, ma ha sbagliato. Sappiamo quanti di noi non lo fanno, quanti di noi non hanno sbagliato. Quando la Chiesa non fortifica, è lì il momento che dire davanti al Signore: Signore, a che punto è la mia conversione? E Gesù sapeva molto bene l'opera che Pietro avrebbe fatto. Pietro, è facile parlare di Pietro, anche se aveva un bel carattere, ma aveva i suoi lati, un po' che ogni tanto si sente parlare della sua, era sempre il primo in ogni cosa, però è anche vero che Pietro fu uno dei primi discepoli che andò con Gesù. Era sulla barca, vi ricordate, Gesù passa e lo chiama. Fu il primo che, anzi l'unico, che uscì dalla barca per camminare sull'acqua, andando da Gesù. Fu il primo anche che si gettò dalla barca. Quando Gesù è risuscitato ed era sulla riva, lui lo riconobbe, fu il primo che si gettò per andare verso Gesù. Fu uno dei primi che ha riconosciuto anche Gesù come il Cristo. Sono dei versi, non li leggo perché non voglio prendere tanto tempo. Fu uno dei tre discepoli che salì sul monte della Trasfigurazione. Pietro aveva il suo ruolo all'interno del gruppo. Negli Atti descrive l'opera evangelistica. Luca negli Atti descrive molto bene l'opera evangelista che ha fatto Pietro. Il Signore sapeva che le pecore sarebbero state allontanate perché il pastore sarebbe stato percorso. E Pietro in quel momento doveva convertirsi completamente al Signore, perché doveva servirsi di Lui per rafforzare i discepoli, per rafforzare la Chiesa, per rafforzare l'opera del Signore, per rafforzare quei fratelli quando stavano giù. come dicevo prima, ogni membro deve entrare in questo ruolo di amore, in questo ruolo di vedere il prossimo, il suo fratello, anche quando sbagli, anche quando ti insulterà, la conversione completa a Dio ti porterà a rafforzarlo, ti porterà a ginocchiarti per Lui. Sapeva molto bene Gesù cosa sarebbe successo. Vi ricordate? Mi viene un brano negli Atti, dove i giudei, dice che nacque una disputa tra i giudei, quella sulla circoncisione, al punto che era talmente violenta questa disputa che Paolo e Barnaba ha detto alte, è il caso che andiamo dagli apostoli a Gerusalemme, andiamo dagli anziani. Dice che quando sono arrivati là, questi apostoli, tutta la chiesa li accoglie. E quando loro si sono messi a spiegare il perché della circoncisione, di abolirla, dice che lì c'erano dei credenti farisei che ancora di più, ancora in quel momento nacque un'altra disputa, ancora più accesa della prima. La cosa bella è che intervenne Pietro. L'intervento di Pietro dice: ma non è giusto che sia messo un peso più grave di quello che si può sopportare, perché la salvezza è per grazia. Alleluia! La salvezza è per grazia. È la guida dello Spirito. Guidò Pietro a intervenire. Intervenne in un modo particolare, in una situazione dove ci doveva essere la guida dello Spirito Santo. In quel momento Pietro rafforzò Paolo. E non era facile la situazione. È come se oggi qualcuno venisse in questa comunità e ci dicesse: la Santa Cena non bisogna farla più, perché non è da Dio. Il battesimo in acqua, basta. Stavano toccando la legge. Ma Pietro, sotto la guida dello Spirito Santo, Pietro, dopo la morte di Gesù, dopo la sua completa, il suo completo cambiamento, rafforzò i fratelli mentre andavano avanti. Alleluia. Signore, aiutaci a rafforzare il mio fratello. Aiutami, Signore, a rafforzare colui che sta a fianco a me. Scusate se sono un po' ripetitivo. Quando questo non succede, è buono guardare la nostra vita, perché forse non siamo completamente convertiti. Ho detto: Signore, la devo dire o non la devo dire questa frase? È brutto. Io ho pregato affinché la tua fede non venisse meno, dice Gesù, ho pregato per te. Quando sarai convertito, fortifica. Fortifica i tuoi fratelli. E non ha detto fortifica i tuoi amici. Anche perché poi Gesù riprende questo discorso, cioè non amate coloro che vi amano, ma amate i vostri nemici. Alleluia. Fortifica. I nostri nemici si devono ricordare di noi, della bontà, dell'amore che gli abbiamo mostrato. Perché non sappiamo un giorno se ritorneranno. Non sappiamo se un giorno il Signore li strapperà per ritornare nella nostra comunità o in altre comunità. Queste si ricorderanno del nostro amore, sia in bene che in male. Quando la tua vita sarà arresa davanti al Signore, sarà completamente unita a Lui, tu fortificherai i tuoi fratelli. Marco illustra un po' poi questo fatto che sta succedendo. Gesù in questo momento si trova a essere anche lui rattristato. Il capitolo segue al versetto 39, che dice: se ne andò al solito posto, se ne andò in questo posto dove andava solitamente Gesù, sul monte degli Ulivi. E lì dice che pregava Gesù. Qui non ne parla, perché Luca vede la scena in un altro aspetto, ma se leggiamo in Marco al capitolo 14, 33, leggo io. Dice: Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate. Rimanete qui e vegliate. Che scena, sapete? Marco, anche Giovanni descrivono bene questo momento. Dopo che Gesù ebbe parlato con Pietro, dice: salì al solito posto. Signore, aiutaci ad avere nella nostra vita un solito posto dove andare a pregare, non solo per noi, per i fratelli che stanno attraversando un momento non bello. E Gesù si confida, dice, prese con sé Giacomo, Giovanni, Pietro, Giacomo e Giovanni, e gli dice: vegliate, state qui in preghiera, perché sono spaventato e angosciato. Alleluia, sono spaventato e angosciato. Gesù sapeva cosa gli stava succedendo. Ricordiamoci che Gesù è morto da uomo, ha sofferto da uomo. Gesù si confida con queste due persone, con Pietro. Ma Pietro forse ancora non aveva raggiunto quello stato spirituale che lo chiamava a vegliare per Gesù. Non è che ne avesse bisogno, però gliel'ha chiesto Gesù: vegliate, vegliate, alleluia, vegliate. E dice che al ritorno li trovò addormentati, per due volte li sveglia, per due volte si mette lì li sveglia. Gesù ha chiesto a questi discepoli di vegliare, di pregare, di stargli vicino. Gli ha detto: guarda che sono spaventato, sono angosciato. A volte abbiamo dei membri che mostrano le loro angosce, i loro spaventi. Quando sarai convertito, tu gli starai vicino. Ma non solo a questi membri, soprattutto a coloro che ti faranno del male, soprattutto a coloro che spalleranno all'interno della comunità, soprattutto a coloro che faranno delle divisioni. È buono ammonire, è buono intervenire. C'è il pastore, gli anziani, ma anche lì siamo chiamati a farlo con amore. Siamo chiamati a farlo con la guida dello Spirito Santo. Alleluia. La conversione ti porta a questo. Gesù gli dice, Pietro gli dice: io sono pronto ad andare con te in prigione. Io sono pronto. Versetto 33, ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione, alla morte. A volte abbiamo un concetto di noi stessi un po' più alto di quello che realmente è il nostro stato spirituale. Quando le cose vanno tutto bene, diciamo al Signore: Signore, possiamo anche morire. A volte vediamo le situazioni che non ci piacciono in un modo, no? A volte questi due aspetti non camminano in modo parallelo. Pietro aveva un concetto di sé molto più alto, di quello che rappresentava, di quello che era il suo stato spirituale. Signore, aiutici, facci conoscere qual è oggi il vero, il nostro vero stato spirituale. Romani 12,3: per la grazia che mi è stato concesso, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. La vera conversione chiama l'amore, chiama a sostenerci gli uni con gli altri, qualsiasi cosa succeda, a prescindere. Qualsiasi cosa succede, non siamo chiamati a giudicare, siamo chiamati a sostenere. Alleluia. Siamo chiamati a fortificare. Per questo, proprio a Pietro, non è un caso, Gesù gli dice, Pietro gli dice: quante volte devo perdonare il mio fratello? Sette volte, sette, 70 volte, sette, cioè sempre, alleluia, cioè sempre. Giovanni 13,35: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se vi amate, se avete amore gli uni per gli altri. Anche Efesini 4:2, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri con amore. Sopportandovi, attenzione, la sopportazione vuol dire che già ci lascia capire che c'è qualcosa che non va. Sopportandovi con amore gli uni e gli altri, anche quando le cose vanno avanti, anche quando le cose un po' esagerano, siamo chiamati. La conversione ti porta ad operare secondo la guida dello Spirito Santo. Quando un fratello è convertito, quando il Signore ha il controllo della nostra vita, quando gli concediamo il controllo della nostra vita, quando quella conversione porta ad arrenderci completamente alla guida dello Spirito Santo, succede qualcosa di molto bello, sapete? Succede quello che è scritto in Galati, i frutti dello Spirito. Alleluia. Perché tante volte dimentichiamo un particolare, i frutti dello Spirito non sono frutti di Tommaso, sono frutti dello Spirito. Perché sono dello Spirito? Perché il Signore sa che siamo deboli, si ricorda che siamo fatti di terra, di carne, e i frutti dello Spirito no, sono suoi, qualcosa che è infallibile. Lo Spirito in azione, alleluia, è Lui che opera, è Lui che va avanti. Ma se non concediamo la nostra vita a quella completa conversione a Dio, affinché lo Spirito Santo, affinché il nostro tempio, il nostro uomo diventa il tempio dello Spirito Santo, questi frutti a volte non ci sono ed esce fuori l'uomo che è impossibile trattenere, è impossibile. È impossibile nella vita non avere a volte delle liti, delle contese. La nostra preoccupazione dovrebbe essere: Signore, voglio convertirmi completamente a te perché voglio stare con te, mano nella mano. Voglio che i tuoi frutti, quando non ce la faccio, siano loro ad intervenire in ogni tempo. Alleluia. In ogni tempo. I frutti della carne sono 7. Divisione, ed eccetera, io non sto qui ad elencarli. I frutti della carne sono 7 e divisione. I discepoli non avevano capito bene cosa ancora Gesù gli voleva dire. E allora il versetto 38. Dice, ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Non avevano ancora capito. Non una, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Come ve lo devo dire? Basta. Tante volte un basta nella nostra vita servirebbe. Quando vediamo che le situazioni cominciano a prendere un piede un po', fermiamoci. Ma quel fermarci si deve identificare una parola, basta. Non dobbiamo continuare, non dobbiamo rispondere. Gesù infatti si è fermato, ha detto basta. Sapeva che doveva continuare a pregare per loro e soprattutto per Pietro. La nostra vita nella comunità non è fatta di spade. Hanno capito tutto il contrario loro. Ho detto non una, 2 spade. Signore, aiutaci a non girare con le spade in chiesa, anche perché ne dovremmo costruire una più grande e non conviene. Immaginate nella nuova comunità tutti con le spade, dovremmo allargare i posti, già non converrebbe. Le spade, il Signore ti dice oggi basta con le spade. Forse qualcuno ne ha 3, qualcuno ne ha 4. Gesù sta pregando per te. Gesù sta pregando per me affinché la mia conversione, forse la conversione di qualcuno oggi, ha bisogno al punto di dire basta. Quando sarei convertito, quando tutto cambierà nella tua vita, tu rafforzerai il tuo fratello, anche se ti maltratterà. Anche se avrai ragione, Dio sarà la tua giustizia. Dio ti proteggerà, Dio ti darà il modo di difenderti. Dice: lasciate a me le vendette. Noi non vogliamo vendette, non vogliamo spade, ma vogliamo che la Chiesa sia unita. Sia una Chiesa veramente convertita. Gesù sta pregando forse per ognuno di noi. Gesù vuole oggi che tu controlli la tua vita. E se in quest'ultimo periodo ti senti triste perché qualche fratello, qualche sorella ti ha, o negli anni passati ti ha deluso, oggi il Signore ti dice: basta con le spade. Sta parlando a te di andare ai suoi piedi. La tua conversione, la tua completa conversione, ti porterà ad amarlo. Ti porterà ad amare. Ti porterà a fortificare. Ti porterà a stare vicino a queste persone. Non solo a quelli che non ti offendono, ma anche coloro che remeranno contro di te. Come ha fatto Gesù: andrò al solito posto. Poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi. Andrai anche tu nella tua stanzetta, al solito posto, e pregherai per lui. Pregherai per la tua vita e dirai: Signore, ti prego, non ce la faccio. Alleluia. Convertimi completamente. So che lo stai già facendo, perché io voglio amare quella persona, voglio stargli vicino, perché quella persona un giorno forse riconoscerà il suo errore, forse un giorno mi chiederà scusa, ma neanche mi interesserà. Però avrò strappato un tizzone dal fuoco, avrò strappato un'anima. Alleluia. Pietro ha dato la sua vita completamente a Gesù, e l'opera è stata grande. Salì sul monte e fissò gli occhi. Salì al tempio e fissò gli occhi contro quella persona, quel paralitico, e gli disse: alzati. La sua vita era cambiata. Non si nascose più. Affrontò la conferenza di Gerusalemme, affrontò coloro che dicevano che erano ubriachi, li amò al punto che anche lui morì. Una morte molto brutta. Alleluia. Dio si usò. Forse oggi Dio si vuole usare da te, in questa chiesa, ma ti chiede, fin quando non deponi quelle armi, quelle spade, oggi Dio ti vuole dire: basta, mi voglio usare di te, meglio di prima, perché voglio che attraverso di te voglio fare un'opera. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venisse meno, non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli e sarai un mio servitore. Amen.